Benvenuti al Daily Digest di giovedì 5 marzo.
Oggi parleremo di Atlante del cervello umano ad alta risoluzione, il Human Brain Project, i buchi neri supermassicci, cosa accade all'orizzonte degli eventi, la disgregazione dell'antichità e la nascita del sistema feudale, esplorazione lunare a lungo raggio, la missione Artemis V, Ishibutai Kofun, il più grande megalite del Giappone, Shenzhen, la guida ai luoghi più tecnologici da non perdere, MaryBYRD Land e le montagne della dipendenza. La società greca, vita quotidiana e cultura nell'antichità. Il Sofosbuvir e l'eradicazione dell'epatite C e The Martian, 2015 e l'ingegneria della sopravvivenza. Iniziamo!
Atlante del cervello umano ad alta risoluzione, il Human Brain Project. Il Human Brain Project ha prodotto le mappe cerebrali più dettagliate mai realizzate. Questi atlanti tridimensionali ad alta risoluzione, integrati con l'intelligenza artificiale, stanno rivoluzionando la neurochirurgia e aprendo nuove frontiere nella medicina di precisione. Il Human Brain Project, un flagship europeo. Il Human Brain Project, o HBP, è stato uno dei più ambiziosi programmi scientifici mai finanziati dall'Unione Europea. Lanciato nel 2013 come flagship project con un budget complessivo di circa 600 milioni di euro distribuiti su un decennio, ha coinvolto oltre 500 scienziati provenienti da 19 paesi europei e numerosi partner internazionali. Il suo obiettivo dichiarato era duplice: costruire le infrastrutture digitali per simulare il cervello umano a livello neuronale e produrre mappe cerebrali di una precisione senza precedenti. Sebbene il progetto abbia incontrato critiche significative lungo il percorso, il corpus di dati e strumenti prodotto rappresenta una risorsa scientifica di valore straordinario per la neurologia e la medicina del futuro. Big Brain, l'Atlante a 20 micrometri di risoluzione. Tra i risultati più tangibili del progetto vi è Big Brain, l'Atlante tridimensionale del cervello umano ad altissima risoluzione pubblicato nel 2013 sulla rivista Science, costruito dal team del Forschungszentrum Jülich in collaborazione con il Montreal Neurological Institute. Big Brain è ottenuto sezionando fisicamente un cervello umano post-mortem in 7400 sezioni istologiche ultrasottili di circa 20 micrometri, pari a 0,02 mm di spessore, digitalizzando ciascuna sezione e riassemblandole virtualmente in un modello 3D coerente. Il risultato è una mappa in cui si possono distinguere singoli strati della corteccia cerebrale e grandi neuroni come le cellule di Betz della corteccia motoria. Questa risoluzione senza precedenti, circa 50 volte superiore alla risonanza magnetica più avanzata, consente di identificare strutture anatomiche finora impossibili da cartografiare con precisione dal vivo. L'Atlante Jülich è la mappa delle aree corticali. Complementare a Big Brain è il Jülich Brain Atlas, che integra i dati istologici con informazioni sulla citoarchitettura, ovvero la distribuzione dei diversi tipi di neuroni nei vari strati della corteccia, di oltre 200 aree cerebrali distinte. A differenza dei classici atlanti cerebrali basati su pochi esemplari, il Jülich Brain Atlas incorpora dati di oltre 20 cervelli, consentendo di rappresentare anche la variabilità anatomica individuale attraverso mappe probabilistiche. Questo approccio è fondamentale per le applicazioni cliniche.
Sapere che una certa area funzionale ha una probabilità del 90% di trovarsi entro un raggio di 5 mm da un punto di riferimento anatomico consente ai
neurochirurghi di pianificare interventi con un margine di sicurezza calcolato e non solo stimato. Intelligenza artificiale e neurochirurgia di precisione.
L'integrazione degli atlanti cerebrali dell'HBP con algoritmi di intelligenza artificiale sta aprendo una nuova era nella neurochirurgia. I sistemi di pianificazione chirurgica basati sull'intelligenza artificiale possono sovrapporre in tempo reale l'atlante probabilistico sul modello di risonanza magnetica del singolo paziente,
permettendo al chirurgo di visualizzare con precisione dove si trovano le reti funzionali critiche in relazione alla zona da operare.
Negli interventi per l'epilessia farmacoresistente, questa tecnologia consente di identificare con maggiore accuratezza la zona di insorgenza delle crisi e di tracciare il confine esatto tra tessuto da asportare e reti neuronali funzionali
da preservare, riducendo significativamente il rischio di deficit neurologici post-operatori.
Applicazioni nell'oncologia cerebrale.
Nella chirurgia dei tumori cerebrali, l'utilità degli atlanti ad alta risoluzione integrati con l'intelligenza artificiale è ancora più evidente.
I gliomi tendono a infiltrarsi lungo le fibre dei fasci di connessione, rendendo spesso impossibile una resezione totale senza danni funzionali.
I sistemi basati sugli atlanti dell'HBP possono tracciare in tre dimensioni il percorso esatto di questi fasci nel paziente specifico e sovrapporre questa mappa alla neuronavigazione in sala operatoria, guidando il neurochirurgo in tempo reale verso i margini di resezione più sicuri. Studi clinici preliminari hanno mostrato che questo approccio può aumentare l'estensione media della resezione e, contestualmente, ridurre il tasso di complicanze neurologiche post-operatorie. Il futuro, gemello digitale del cervello umano. La visione a lungo termine del Human Brain Project e del suo successore, l'infrastruttura eBrains, è quella di costruire un gemello digitale del cervello umano. Un modello computazionale personalizzabile che simuli il funzionamento del sistema nervoso centrale a livello di singole cellule e circuiti. Se realizzata, questa tecnologia permetterebbe di testare virtualmente l'efficacia e gli effetti collaterali di farmaci neurologici prima di sperimentarli sui pazienti. Di simulare l'effetto di un intervento neurochirurgico sulla connettività cerebrale dell'individuo specifico e di studiare le basi neurali di malattie come l'Alzheimer, il Parkinson e la schizofrenia con un livello di dettaglio oggi inimmaginabile. Il Human Brain Project ha dimostrato che comprendere il cervello umano richiede non solo brillantezza individuale ma infrastrutture condivise, dati aperti e una collaborazione scientifica su scala continentale. Gli atlanti e gli strumenti che ha prodotto sono destinati a rimanere risorse fondamentali per decenni, molto al di là della durata del progetto stesso. Il vero risultato di questo ambizioso programma europeo potrebbe non essere la simulazione completa del cervello umano, ma aver gettato le fondamenta metodologiche e tecnologiche su cui quella simulazione, un giorno, sarà costruita.
Siamo solo all'inizio della nostra scaletta di oggi. Resta con noi su microsmeta.com.
I buchi neri supermassicci. Cosa accade all'orizzonte degli eventi? Al centro di quasi ogni galassia massiccia si cela un buco nero supermassiccio, oggetto di densità inimmaginabile che distorce spazio e tempo. L'Event Horizon Telescope ha fotografato per la prima volta questo confine estremo, svelando i segreti del cosmo più profondo. Cosa sono i buchi neri supermassicci? I buchi neri supermassicci sono gli oggetti più massicci dell'universo osservabile. La loro massa va da circa 1 milione a decine di miliardi di masse solari. A differenza dei buchi neri stellari, che si formano quando una stella massiccia esaurisce il suo combustibile nucleare e collassa, l'origine dei buchi neri supermassicci è ancora oggetto di intenso dibattito scientifico. Le ipotesi principali contemplano la formazione da semi primordiali nell'universo giovane, oppure dalla crescita progressiva di buchi neri stellari attraverso miliardi di anni di accrezione di materia e fusioni. Quello che è certo è che quasi ogni galassia massiccia dell'universo ne ospita uno al suo centro, inclusa la nostra Via Lattea. L'orizzonte degli eventi, il punto di non ritorno. L'orizzonte degli eventi è la soglia più affascinante e terrificante dell'universo fisico. È definito come la superficie sferica attorno al buco nero oltre la quale la velocità di fuga supera quella della luce. Nulla può più fuggire. Attraversare l'orizzonte degli eventi non sarebbe avvertito immediatamente dall'osservatore che lo attraversasse in caduta libera. Non c'è una parete, non c'è un segnale visibile che marchi il confine. Ma sarebbe irreversibile. Dall'esterno, un osservatore vedrebbe qualcuno avvicinarsi all'orizzonte infinitamente rallentato, con la luce sempre più rossa e fioca per effetto della dilatazione temporale gravitazionale, fino a sparire apparentemente congelato sul confine, in quello che i fisici chiamano il muro di fuoco concettuale. L'Event Horizon Telescope è la prima immagine storica. Fino al 2019, i buchi neri erano entità puramente teoriche dal punto di vista osservativo diretto. La loro esistenza era dedotta dagli effetti gravitazionali sulle stelle e sul gas circostanti. Poi, il 10 aprile 2019, la collaborazione internazionale Event Horizon Telescope annunciò il risultato di un'impresa straordinaria, la prima immagine diretta dell'ombra di un buco nero nella storia dell'umanità. Il soggetto era il buco nero supermassiccio al centro della galassia M87, a circa 55 milioni di anni luce da noi, con una massa pari a circa 6,5 miliardi di masse solari. L'immagine era esattamente ciò che la teoria della relatività generale di Einstein aveva previsto. Nel 2022, la stessa collaborazione pubblicò la prima immagine di Sagittarius A-Star, il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, distante circa 27.000 anni luce dalla Terra. Il ruolo nell'evoluzione delle galassie. I buchi neri supermassicci non sono oggetti passivi al centro delle galassie, sono motori che ne influenzano profondamente l'evoluzione su scale di miliardi di anni. Quando accretano materia dal disco di gas e polvere che li circonda, rilasciano quantità colossali di energia sotto forma di radiazione e getti di plasma relativistici, che possono estendersi per milioni di anni luce. Questo processo riscalda e disperde il gas nelle regioni centrali della galassia, regolando il tasso di formazione stellare. In sostanza, quando un buco nero supermassivo è in fase attiva, può rallentare o addirittura spegnere la nascita di nuove stelle nella sua galassia ospite. Questa correlazione suggerisce una coevoluzione intima tra questi due oggetti. La radiazione di Hawking e il destino finale. Nel 1974, Stephen Hawking compì uno dei passi più audaci della fisica teorica del Novecento, dimostrando matematicamente che i buchi neri non sono completamente neri, emettono una debolissima radiazione termica, oggi nota come radiazione di Hawking, prodotta da effetti quantistici vicino all'orizzonte degli eventi. La conseguenza teorica di questa scoperta è sconvolgente. Nel corso di tempi astronomicamente lunghi, dell'ordine di 10 elevato alla 67esima potenza anni per un buco nero di massa solare, un buco nero perde lentamente massa attraverso questa radiazione e alla fine evapora completamente. Per i buchi neri supermassicci, i tempi di evaporazione sarebbero enormemente più lunghi, dell'ordine di 10 elevato alla 100esima potenza anni, un arco temporale talmente vasto da rendere il fenomeno osservativamente irrilevante nell'universo attuale. Frontiere della ricerca, informazione e paradossi quantistici. Il problema più profondo che i buchi neri pongono alla fisica moderna non è gravitazionale, ma di informazione. Il paradosso dell'informazione, formulato da Hawking stesso e mai completamente risolto, chiede: quando un buco nero evapora completamente attraverso la radiazione di Hawking, che ne è dell'informazione fisica contenuta in tutta la materia che aveva ingoiato? La meccanica quantistica afferma che l'informazione non può essere distrutta. La relatività generale sembra implicare il contrario. Risolvere questa contraddizione è considerato uno dei problemi aperti più importanti della fisica teorica contemporanea e potrebbe richiedere una teoria unificata della gravità quantistica ancora da elaborare. I buchi neri supermassicci sono lo specchio in cui si riflettono i limiti della nostra comprensione dell'universo. Dove la gravità raggiunge il suo culmine assoluto, la fisica classica cede il passo e si aprono abissi concettuali che nessuna teoria attuale riesce a illuminare completamente. Ogni nuova immagine catturata dall'Event Horizon Telescope, ogni getto osservato, ogni correlazione scoperta tra buco nero e galassia ospite è un frammento di un puzzle cosmico la cui soluzione definitiva potrebbe riscrivere le fondamenta stesse della fisica.
Ogni puntata è un'esperienza unica, proprio come te che ci ascolti. Prossimo contenuto su microsmeta.com. La disgregazione dell'antichità e la nascita del sistema feudale. Il collasso dell'impero romano di Occidente nel 476 d.C. avviò una trasformazione radicale dell'Europa. Dal vuoto di potere emerse il feudalesimo, un sistema di legami personali tra signori e vassalli che ridisegnò per secoli l'ordine politico ed economico. La caduta di Roma e i regni romano-barbarici. La deposizione dell'ultimo imperatore d'Occidente, Romolo Augustolo, nel 476 d.C. per mano di Odoacre segnò il punto d'arrivo di un'agonia secolare. L'impero, già da decenni lacerato da crisi fiscali, pressioni militari sul confine e instabilità politica interna, lasciò un vuoto istituzionale colossale. In quel vuoto si insediarono i regni romano-barbarici, Visigoti in Spagna, Franchi in Gallia, Ostrogoti in Italia, Longobardi nella pianura padana. Queste entità ibride non demolirono le strutture romane, ma le fusero con il diritto consuetudinario germanico e con l'universalismo cristiano, generando sintesi culturali inedite che avrebbero plasmato l'Europa per i secoli a venire. Il sogno carolingio e la sua dissoluzione. Il tentativo più ambizioso di restaurare un potere imperiale unitario in Occidente fu compiuto dalla dinastia carolingia. L'incoronazione di Carlo Magno nella notte di Natale dell'800 d.C. a Roma, per mano di Papa Leone III, parve il compimento di questa visione, un impero cristiano, erede spirituale di Roma. Ma le sue fondamenta erano fragili, l'economia era esclusivamente agraria, le comunicazioni lente e precarie, la coesione dipendeva dal carisma del sovrano. Le dispute ereditarie tra i successori, culminate nella divisione di Verdun dell'843, e le nuove invasioni di vichinghi, saraceni e ungari polverizzarono il sogno carolingio, costringendo le comunità locali a cercare protezione nei signori del territorio. Il contratto feudale, auxilium e consilium. Il feudalesimo emerse come risposta sistemica all'insicurezza cronica. Al suo cuore vi era un contratto sinallagmatico. Un signore concedeva a un vassallo un feudo in cambio del giuramento di fedeltà e di due obbligazioni fondamentali. La prima era il supporto militare armato, con un contingente di cavalieri proporzionale all'estensione del feudo ricevuto. La seconda era la partecipazione alle assemblee giudiziarie e politiche del signore, fornendo consulenza e legittimità alle sue decisioni. Questa rete di obbligazioni personali, stratificata dal re ai grandi feudatari fino ai piccoli cavalieri di villaggio, divenne la colonna vertebrale dell'ordine pubblico medievale. Il capitolare di Quiersi è la Constitutio de Feudis. Originariamente il feudo era personale, temporaneo e revocabile, alla morte del vassallo tornava al signore. Le pressioni dei grandi magnati spinsero verso una progressiva patrimonializzazione. Il primo passo fu il capitolare di Quiersi dell'877 d.C., con cui Carlo il Calvo ammise che i figli dei conti defunti potessero ereditarne provvisoriamente la carica. Il salto definitivo avvenne nel 1037 d.C. con la Constitutio de Feudis dell'imperatore Corrado II, che sancì formalmente l'ereditarietà e l'irrevocabilità dei feudi minori. Da quel momento, il feudalesimo si cristallizzò come struttura permanente, una miriade di signori locali ereditari, pressoché emancipati dall'autorità regia, esercitavano un potere di fatto sovrano sui loro territori. Il sistema curtense e la corvée. Sul piano economico, la corte era la cellula produttiva fondamentale dell'Alto Medioevo. Questa azienda agraria autosufficiente era divisa in due sezioni, il demanio del signore e la parte frammentata in appezzamenti affidati a contadini chiamati massari. Il collegamento tra le due parti era la corvée, prestazioni d'opera obbligatorie, non retribuite, che i massari svolgevano sul demanio per un numero fisso di giorni settimanali. Questo meccanismo garantiva al signore manodopera gratuita in un'economia di sussistenza quasi priva di circolazione monetaria. La quasi totalità dei prodotti agricoli era consumata localmente, rendendo ogni fattoria un microcosmo economicamente chiuso. Dalla schiavitù romana alla servitù della gleba. Il sistema curtense trasformò profondamente anche lo statuto giuridico dei lavoratori. La schiavitù classica, in cui lo schiavo era pura cosa priva di ogni personalità giuridica, si trasformò nella servitù della gleba. Il servo aveva una parziale capacità giuridica, poteva contrarre matrimonio e possedere beni mobili. Tuttavia rimaneva vincolato alla terra, non poteva abbandonarla liberamente né essere venduto separatamente da essa. Era inoltre soggetto al potere onnicomprensivo del signore, che abbracciava la giustizia civile e penale, i dazi sui mercati e il controllo sulla mobilità personale, relegandolo in una condizione di dipendenza da cui era quasi impossibile affrancarsi. Il feudalesimo non fu una semplice risposta all'anarchia post-romana, fu un sistema di valori, un ordine del mondo in cui obbligazione, fedeltà e terra erano i pilastri dell'esistenza umana. La sua eredità, nel diritto, nelle istituzioni e nella mentalità delle élite europee, sopravvisse ben oltre la sua dissoluzione formale, plasmando le premesse su cui si costruirono le monarchie nazionali e il moderno concetto di Stato. Dietro ogni grande invenzione c'è una storia affascinante da raccontare. Ecco la prossima su microsmeta.com.
Esplorazione lunare a lungo raggio, la missione Artemis V. Nel 2030 la NAS lancerà Artemis V, missione destinata a ridefinire l'esplorazione umana della Luna. Con il Lunar Terrain Vehicle gli astronauti si spingeranno in regioni mai raggiunte prima, aprendo la caccia ai giacimenti di ghiaccio del polo sud lunare. Il programma Artemis, riportare l'umanità sulla Luna. Il programma Artemis della NAS rappresenta il primo sforzo sistemico per tornare sulla Luna con equipaggio umano dopo il programma Apollo, il cui ultimo allunaggio risale al dicembre 1972 con la missione Apollo 17. A differenza di Apollo, però, Artemis non è concepito come una serie di atterraggi scientifici di breve durata, ma come il primo passo di una presenza umana stabile e crescente nel sistema cislunare. Il programma include partner internazionali e la partecipazione attiva di aziende private. Artemis I nel 2022 e Artemis II hanno posto le basi per le missioni di atterraggio effettivo, di cui Artemis V rappresenta un salto qualitativo radicale. Artemis V e il Lunar D2, la stazione spaziale lunare. La missione Artemis V, prevista per il 2030, sarà la prima a integrare pienamente il Lunar D2, la stazione spaziale cislunare che funge da base orbitale permanente, con le operazioni di superficie. In questa missione, il modulo ESPRIT fornito dall'Agenzia Spaziale Europea verrà integrato nel Gateway, ampliando le capacità di comunicazione con la Terra e la Luna, e aggiungendo serbatoi di rifornimento per i veicoli spaziali in transito. Il Gateway orbita in una complessa orbita eccentrica denominata NRHO, che risulta energeticamente vantaggiosa e porta la stazione periodicamente a poche migliaia di chilometri dalla superficie lunare. Il Lander Blue Moon e la discesa sulla superficie. Per la discesa sulla superficie lunare, Artemis V utilizzerà il sistema di atterraggio lunare HLS nella configurazione Blue Moon, sviluppato da Blue Origin. Questo sistema è concepito per operare in modo semi-autonomo, dopo la separazione dal Lunar Gateway. Il lander compie le manovre di discesa guidato da un sistema di navigazione di precisione che sfrutta mappe topografiche lunari ad alta risoluzione. La fase critica è il contatto con il suolo, che deve avvenire su superfici al polo sud lunare caratterizzate da terreno accidentato, pendii ripidi e zone di ombra permanente a temperature estremamente basse. Il Blue Moon è progettato per ospitare due astronauti sulla superficie per almeno una settimana prima del rientro verso il Lunar Gateway. Il Lunar Terrain Vehicle, decuplicare il raggio di esplorazione. La vera rivoluzione di Artemis V rispetto a tutte le missioni lunari precedenti è il Lunar Terrain Vehicle, o LTV, il primo veicolo di superficie non pressurizzato dall'era Apollo.
A differenza dei rover precedenti, che avevano un'autonomia di pochi chilometri e dipendevano totalmente dalla vicinanza dell'astronauta al modulo di discesa per la sopravvivenza, l'LTV ha un raggio di azione previsto di oltre 20 km dal punto di atterraggio, alimentato da batterie ricaricabili attraverso pannelli solari e progettato per operare anche in condizioni estreme.
Il veicolo è equipaggiato con sistemi di navigazione autonoma che gli consentono di operare senza pilota umano per trasportare attrezzatura scientifica e campioni. Il polo sud lunare, ghiaccio, ombra e risorse. Il motivo per cui il polo sud lunare è diventato il bersaglio principale dell'esplorazione umana è la presenza,
confermata da molteplici missioni orbitali e dal rover indiano Chandrayaan 3, di depositi di ghiaccio d'acqua nelle aree in ombra permanente dei crateri polari. Questi depositi rappresentano una risorsa di valore inestimabile per la futura presenza umana sulla Luna. Il ghiaccio d'acqua può essere estratto, purificato e utilizzato sia come acqua potabile per gli astronauti sia, attraverso elettrolisi, come fonte di ossigeno per respirare e di idrogeno per il carburante dei razzi.
Ridurre la dipendenza dalla Terra per queste risorse è la chiave per rendere economicamente sostenibile una presenza lunare di lungo periodo. Obiettivi scientifici e geologici di Artemis V.
Oltre alla dimostrazione tecnologica, Artemis V ha ambiziosi obiettivi scientifici. Il polo sud lunare è una delle regioni meno conosciute della Luna. I suoi crateri in ombra permanente non hanno ricevuto luce solare per miliardi di anni, preservando materiali primordiali in condizioni quasi invariate dalla formazione del sistema solare.
I campioni di roccia e ghiaccio raccolti daranno informazioni sulla composizione chimica dell'universo primordiale e sulla storia delle collisioni nel sistema solare interno.
L'LTV consentirà di esplorare i bordi dei crateri polari con una sicurezza impossibile a piedi, raccogliendo campioni da aree mai toccate da alcuna missione umana o robotica precedente.
Artemis V non è semplicemente una missione lunare, è il primo capitolo di una storia che si proietta verso Marte.
Ogni tecnologia sviluppata è progettata come banco di prova per la futura missione umana verso il pianeta rosso.
La Luna è tornata al centro del progetto spaziale umano non come destinazione finale,
ma come il laboratorio cosmico in cui l'umanità impara a sopravvivere e prosperare lontano dalla Terra.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com.
Ishibutai Kofun, il più grande megalite del Giappone. Nascosto tra le colline di Asuka, L'Ishibutai Kofun è il megalite più imponente del Giappone. Costruito nel VII secolo d.C., le sue lastre in granito da 77 tonnellate testimoniano un'ingegneria straordinaria e i misteri ancora irrisolti della corte imperiale giapponese. Il periodo Kofun e la nascita dello Stato giapponese. Il periodo Kofun, che si estese approssimativamente dal III al VII secolo d.C., prende il nome dalla sua caratteristica più visibile, i tumuli funerari monumentali, detti appunto Kofun, costruiti per i capi clan e i sovrani dell'arcipelago giapponese. Fu un'epoca di profonda trasformazione politica. I clan regionali si unificarono progressivamente sotto l'autorità della corte imperiale, gettando le fondamenta di quella che sarebbe diventata la monarchia giapponese. Fu anche il periodo di intensa importazione di cultura dalla Corea e dalla Cina continentale. Scrittura, buddismo, tecniche metallurgiche e architettoniche arrivarono in Giappone attraverso la penisola coreana, trasformando radicalmente la società e l'ideologia del potere. Ishibutai Kofun. Descrizione e dimensioni straordinarie. L'Ishibutai Kofun, situato nella pianura di Asuka nella prefettura di Nara, è il dolmen più grande del Giappone. Il suo nome significa letteralmente palcoscenico di pietra, un nome guadagnato nei secoli in cui la camera funeraria rimase esposta dopo l'erosione del tumulo di terra che originariamente la ricopriva. La struttura è composta da circa 30 massi di granito, tra cui spiccano due enormi lastre che formano il soffitto. La più grande pesa circa 77 tonnellate, l'altra circa 60 tonnellate. La camera sepolcrale misura circa 7,6 metri di lunghezza, 3,4 di larghezza e 4,8 di altezza, dimensioni straordinarie per una tomba giapponese dell'epoca. L'ingegneria della costruzione, un problema titanico. Come furono sollevate e posizionate pietre da 60 e 77 tonnellate nel VII secolo d.C., senza macchinari moderni? Gli archeologi e gli ingegneri che hanno studiato il sito concordano su una ricostruzione che prevede l'utilizzo sistematico di piani inclinati e terrapieni temporanei. I blocchi di granito venivano probabilmente estratti da cave vicine, squadrati grossolanamente e poi trascinati su slitte di legno lungo percorsi preventivamente preparati. Un terrapieno di terra e legname veniva costruito progressivamente attorno alla struttura in costruzione, consentendo di trascinare le pietre sempre più in alto con l'ausilio di corde, leve e rulli. La tomba di Soga no Umako. Un'ipotesi storica. Chi era sepolto nell'Ishibutai? La risposta più accreditata dagli storici indica Soga no Umako, il potentissimo ministro del clan Soga che dominò la politica della corte dalla fine del VI agli inizi del VII secolo d.C. Il clan Soga fu l'artefice principale dell'introduzione del buddismo in Giappone e deteneva un controllo quasi totale sull'imperatore. Le fonti storiche dell'epoca menzionano che Umako fu sepolto in un luogo chiamato Ishibutai no Misasagi nell'area di Asuka, una corrispondenza geografica e nominale che rende quasi certa l'identificazione. Tuttavia, il tumulo fu violato nell'antichità. La camera è completamente vuota e non è rimasto alcun oggetto che possa confermarlo con assoluta certezza. Gli scavi archeologici e i reperti. Gli scavi sistematici condotti dalle autorità giapponesi a partire dalla seconda metà del Novecento hanno portato alla luce numerosi reperti nei dintorni del tumulo, anche se la camera centrale era già stata saccheggiata. Frammenti di ceramica del periodo Kofun, resti di figure di terracotta tipicamente disposte attorno ai tumuli, tracce di corredi funebri ed elementi decorativi in bronzo sono stati recuperati nel perimetro esterno. La ricerca ha permesso di ricostruire la planimetria originale del tumulo esterno, che doveva misurare circa 130 metri nel suo asse maggiore, confermando lo status di altissimo rango del defunto. L'area circostante è ricca di altri tumuli minori che costituivano il comprensorio funerario del distretto di Asuka. Ishibutai oggi, patrimonio e turismo. Il sito è oggi un parco archeologico gestito dall'Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone e fa parte del più ampio distretto storico di Asuka, candidato all'UNESCO come sito del patrimonio mondiale. L'accesso alla camera funeraria è consentito ai visitatori, che possono entrare tra i massi colossali e toccare le stesse pietre che le mani di migliaia di lavoratori posizionarono con precisione millimetrica 14 secoli fa. Ogni anno decine di migliaia di turisti visitano il sito, attirati sia dalla sua monumentalità fisica sia dal fascino del mistero storico che ancora lo circonda. L'Ishibutai Kofun è molto più di un'opera di ingegneria. È una finestra aperta sull'alba della civiltà giapponese, sul momento in cui un arcipelago di clan rivali stava forgiando la propria identità nazionale. Quelle pietre silenziose parlano di potere, di fede buddista appena importata, di un'ambizione costruttiva che sfidava i limiti della tecnologia disponibile. Visitarle oggi significa stare di fronte a un interrogativo che nessuna fonte scritta ha ancora risolto definitivamente. Chi era l'uomo abbastanza potente da meritare un sepolcro simile?
Digital World's Daily Digest, informazione pura per menti brillanti. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto. Shenzhen, la guida ai luoghi più tecnologici da non perdere. Soprannominata la Silicon Valley dell'hardware, Shenzhen è una vetrina a cielo aperto del futuro. Da labirinti di componenti elettronici a musei dalle architetture aliene, la metropoli cinese offre un itinerario unico per gli appassionati di innovazione. Ecco una guida essenziale ai distretti e ai centri scienza che stanno ridefinendo il concetto di viaggio tecnologico. Huaqiang Bay, il paradiso dell'elettronica. Il cuore pulsante della tecnologia di Shenzhen batte a Huaqiang Bay. Questo distretto non è un semplice mercato, ma un ecosistema sconfinato di grattacieli dedicati ai componenti elettronici. Qui, appassionati e professionisti possono trovare qualsiasi cosa, dall'ultimo gadget ai chip per assemblare un computer. Il SEG Electronics Market è il luogo ideale per perdersi tra migliaia di bancarelle e scoprire le ultime tendenze. Poco lontano, gli appassionati di fotografia e droni non possono perdersi il DJI Global Flagship Store, dove testare i simulatori di volo e ammirare da vicino l'evoluzione del volo autonomo. La sera, la zona si illumina, offrendo uno spettacolo di luci al neon che trasforma il distretto in un set cinematografico. Il distretto di Nanshan tra giganti tech e design. Attraversando la città, il distretto di Nanshan ospita il Shenzhen High Tech Industrial Park, la zona in cui hanno sede colossi come Tencent e Baidu. Passeggiare qui significa camminare tra i templi del software e dell'innovazione digitale cinese. Per un'esperienza diversa, lo City Harbor unisce il tempo libero alla tecnologia. Oltre ai canali artificiali e agli spettacoli di luci, ospita mostre interattive e il Design Society, il primo museo cinese dedicato al design contemporaneo e all'innovazione. Poco distante, il Nanai Ekuo, un'ex fabbrica Sanyo, è stata riconvertita in un hub creativo dove il fascino dell'archeologia industriale giapponese incontra startup e caffè di tendenza. Il futuro è a Guangming, la nave spaziale della scienza. Spostandosi verso il distretto di Guangming, lo skyline cambia radicalmente. Qui sorge il nuovo Shenzhen Science and Technology Museum, un'opera mastodontica progettata da Zaadid Architects che sembra un'astronave pronta a decollare. Inaugurato nel 2025, il museo è dedicato alla civilizzazione digitale e offre 950 installazioni interattive, tra cui un simulatore di volo e un'area dedicata all'intelligenza artificiale. I visitatori possono sfidare bracci robotici a basket, esplorare la realtà estesa nei suoi 6 cinema immersivi o semplicemente perdersi nell'architettura di questo nuovo polo scientifico. Longgang, l'energia e l'esplorazione spaziale. Longgang, tradizionalmente nota come polo manifatturiero, si sta trasformando in una destinazione per il turismo industriale e scientifico. Il Longgang Energy Ecological Park è un esempio unico al mondo. Un impianto di trattamento rifiuti ad altissima efficienza che integra al suo interno un'esperienza educativa, dimostrando come tecnologia e sostenibilità possano convivere in architetture avveniristiche. Sempre a Longgang, gli appassionati di esplorazione spaziale possono visitare il National Space Institute, l'unico istituto autorizzato dal governo cinese a collaborare con enti internazionali sul programma spaziale. Qui è possibile entrare in un simulatore di base marziana e vivere per un giorno la vita d'astronauta. Shenzhen non è solo una città da vedere, ma un'esperienza da vivere in prima persona. Che siate creatori in cerca di componenti o semplici curiosi del domani, questa metropoli offre una lezione di futuro a cielo aperto, tra grattacieli intelligenti e parchi a tema scientifico che sembrano usciti dalla fantascienza. Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema su microsmeta.com.
Marie Birdland e le montagne della dipendenza. Marie Birdland è la più vasta porzione dell'Antartide non rivendicata da alcuna nazione, con calotte spesse migliaia di metri che celano laghi subglaciali antichi di milioni di anni. Le Independence Mountains, raggiunte solo con 3 voli su velivoli con sci, rappresentano l'estremo limite dell'esplorazione geografica terrestre. La terra di nessuno, uno status geopolitico unico. A differenza della maggior parte dell'Antartide, dove si sovrappongono rivendicazioni di sovranità di 7 nazioni, Marie Birdland non è reclamata da alcuno Stato. Questa anomalia geopolitica deriva dalla sua posizione remota e dall'impossibilità pratica, ai tempi delle prime esplorazioni polari, di stabilirvi basi permanenti che potessero giustificare una rivendicazione territoriale. Il Trattato Antartico del 1959 ha congelato tutte le rivendicazioni esistenti e impedito nuove, trasformando questo angolo del mondo nella più grande terra incognita formalmente neutrale del pianeta. Con una superficie paragonabile a quella della Groenlandia, Marie Birdland è tecnicamente la nazione fantasma più grande della Terra. I laghi subglaciali, finestre su un mondo antico. Sotto la calotta glaciale di Marie Birdland si celano laghi subglaciali mantenuti liquidi dal calore geotermico del sottosuolo. Il più celebre dell'Antartide è il lago Vostok, isolato dall'atmosfera terrestre per oltre 15 milioni di anni. Le sue acque potrebbero ospitare forme di vita adattatesi in completo isolamento evolutivo. Lo studio di questi ecosistemi estremi è di fondamentale importanza non solo per la biologia, ma anche per la ricerca astrobiologica. Costituiscono un modello per ambienti analoghi ipotizzati sotto la crosta ghiacciata di lune come Europa ed Encelado. Le Independence Mountains, la logistica dell'estremo. Le Independence Mountains sono tra i luoghi più difficili da raggiungere sulla Terra. Una spedizione scientifica deve pianificare almeno 3 scali su velivoli equipaggiati con sci adattati ai ghiacciai, con una logistica che tiene conto delle finestre meteorologiche favorevoli, ridotte a pochi giorni durante l'estate australe antartica, tra dicembre e gennaio.
L'assenza di infrastrutture permanenti significa che ogni elemento necessario, dal carburante alle tende, deve essere trasportato dai team di spedizione.
Gran parte dell'area è stata esplorata solo per via aerea e rimane geologicamente vergine da qualunque indagine terrestre sistematica. La ricerca scientifica in un ambiente estremo. Nonostante le difficoltà logistiche, Marie Birdland è oggetto di intensa ricerca remota. Campagne di aerogeofisica, condotte con aeromobili dotati di radar penetrante della neve, magnetometri e gravimetri, stanno progressivamente rivelando la topografia del basamento roccioso sotto il ghiaccio. I dati raccolti mostrano una serie di vulcani attivi sepolti dal ghiaccio, il cui calore contribuisce alla dinamica dello scivolamento della calotta glaciale dell'Antartide occidentale, una delle variabili più incerte nei modelli di innalzamento del livello dei mari.
Marie Birdland rappresenta uno degli ultimi spazi bianchi sulla mappa del mondo, non per mancanza di interesse scientifico ma per l'impossibilità pratica di raggiungerlo e abitarlo.
In un'epoca in cui ogni angolo del pianeta sembra accessibile, questa terra senza nome e senza padrone ci ricorda che la Terra ha ancora i suoi segreti, custoditi dal freddo e dal silenzio di un continente che appartiene a tutti e a nessuno.
L'innovazione è un viaggio, non una destinazione. Proseguiamo la marcia su microsmeta.com.
La società greca, vita quotidiana e cultura nell'antichità. La Grecia antica fu culla di una civiltà stratificata e complessa, dove cittadini, meteci e schiavi coesistevano in un rigido sistema gerarchico. Dal pensiero di Socrate e Aristotele alla geometria di Euclide, il genio ellenico gettò le fondamenta dell'intera cultura occidentale. La gerarchia sociale, cittadini, donne e meteci. La società greca era articolata in ceti rigidamente definiti con diritti profondamente diversi. Al vertice vi erano i cittadini, esclusivamente uomini adulti nati da padre cittadino. Potevano partecipare all'ecclesia, l'assemblea popolare ateniese in cui si votavano le leggi e si decideva la guerra e la pace, e avevano l'obbligo del servizio militare. Le donne ateniesi erano escluse dalla vita pubblica e relegate alla gestione della casa. A Sparta, al contrario, le donne godevano di una libertà insolita per il mondo antico. Potevano possedere terre e praticare l'esercizio fisico, poiché una madre spartana doveva essere robusta per generare guerrieri forti. I meteci erano stranieri liberi residenti nella polis, spesso mercanti o artigiani abili, che contribuivano significativamente all'economia ma erano esclusi dalla partecipazione politica. La schiavitù come fondamento economico. La base materiale dell'intera civiltà greca era sostenuta dal lavoro degli schiavi, privi di ogni diritto e trattati come proprietà del padrone. Essi svolgevano i lavori più disparati, domestici nelle case aristocratiche, contadini nei campi, rematori sulle triremi, e soprattutto operai nelle miniere statali come quelle d'argento dell'Aurio ad Atene, dove le condizioni di vita erano talmente brutali da rendere l'aspettativa di vita brevissima. Si stima che ad Atene nel V secolo a.C. gli schiavi costituissero tra il 30 e il 40% della popolazione totale. La loro presenza massiccia era paradossalmente la condizione che rendeva possibile la vita politica attiva dei cittadini liberi. Liberati dai lavori manuali, questi potevano dedicarsi alla filosofia, alla politica e alla guerra. La democrazia ateniese e le sue contraddizioni. Atene è universalmente celebrata come la culla della democrazia, ma si trattava di una democrazia diretta e profondamente esclusiva. L'Ecclesia riuniva periodicamente sull'Acropoli tutti i cittadini maschi adulti, che votavano a mano alzata su ogni questione di governo. La Bulè, un consiglio di 500 membri scelti a sorteggio, preparava l'agenda dell'assemblea. L'Eliea era il tribunale popolare, con giurie composte da centinaia di cittadini. Tuttavia, su una popolazione stimata attorno ai 300.000 abitanti dell'Attica, solo 30.000-40.000 erano cittadini a pieno titolo. Donne, meteci e schiavi, la stragrande maggioranza, erano totalmente esclusi, rendendo la democrazia ateniese una delle istituzioni più selettive della storia antica. La rivoluzione intellettuale greca. Il contributo più duraturo della Grecia all'umanità fu quello intellettuale. I filosofi presocratici avevano già tentato di spiegare il cosmo attraverso principi naturali, ma fu con Socrate che la filosofia divenne indagine sull'uomo. Il suo metodo dialettico, la maieutica, mirava a far emergere la verità attraverso il dialogo critico. Platone sistematizzò questa tradizione nella teoria delle idee, mentre Aristotele fondò la logica formale, la biologia, la fisica, la poetica e la politica come discipline autonome. In matematica, Pitagora ed Euclide costruirono sistemi geometrici di rigore insuperabile. Ippocrate trasformò la medicina da pratica magica a disciplina osservativa, gettando le basi della clinica moderna. La religione politeista e i grandi santuari. La vita religiosa greca era profondamente intrecciata con quella politica e sociale. Il Panteone Olimpico, Zeus, Era, Atena, Apollo, Afrodite e gli altri, era composto da divinità antropomorfe, dotate di virtù e difetti tipicamente umani, che interferivano continuamente con le vicende degli uomini. I grandi santuari panellenici, come quello di Zeus a Olimpia e di Apollo a Delfi, erano luoghi di incontro transregionale dove le città-stato rivali sospendevano le ostilità. L'oracolo di Delfi era consultato da tutta la Grecia prima di ogni decisione politica o militare importante. I suoi responsi ambigui, interpretati dai sacerdoti, esercitavano un'influenza reale sulle scelte dei governanti. Arte, teatro e vita quotidiana. La vita quotidiana greca era segnata da una ricercatezza estetica pervasiva. I simposi erano riunioni conviviali maschili in cui il vino, rigorosamente mescolato con acqua, accompagnava discussioni filosofiche, poesia e musica. Il teatro, nato ad Atene come rito in onore di Dioniso, divenne rapidamente forma d'arte sofisticata. Le tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide indagavano il destino, la colpa e la giustizia divina, mentre le commedie di Aristofane satireggiavano spietatamente i politici dell'epoca. L'architettura sacra, il Partenone, il tempio di Zeus a Olimpia, incarnava il canone della proporzione armonica che avrebbe ispirato il Rinascimento italiano 2 millenni più tardi. La civiltà greca antica non fu un monolite uniforme, ma un mosaico vibrante di città-stato concorrenti, ciascuna con la propria costituzione e identità. Eppure, al di là di tutte le loro rivalità, i greci condividevano lingua, religione e senso di appartenenza a una comune Ellade. Fu questa tensione tra frammentazione politica e unità culturale a generare un'esplosione intellettuale e artistica senza precedenti. il cui eco risuona ancora oggi nelle fondamenta di ogni democrazia, università e teatro del mondo occidentale.
La scienza è l'avventura più grande dell'umanità. Continuiamo l'esplorazione. Il sofosbuvir e l'eradicazione dell'epatite. L'approvazione del sofosbuvir nel 2013 ha segnato una svolta storica nella medicina. Per la prima volta un farmaco era in grado di guarire definitivamente un'infezione virale cronica con tassi di successo superiori al 95%, aprendo la strada all'eradicazione dell'epatite C. L'epatite C, una pandemia silenziosa. L'epatite C è causata da un virus a RNA a singolo filamento positivo. La sua caratteristica più insidiosa è che nella fase acuta è quasi sempre asintomatica. La grande maggioranza degli individui infettati non sviluppa alcun sintomo evidente nell'immediato e non sa di essere contagiosa. Ma in circa il 75-85% dei casi l'infezione non si risolve spontaneamente e diventa cronica, instaurando un processo infiammatorio epatico di bassa intensità ma persistente che nell'arco di 20-30 anni può portare a cirrosi epatica e poi a epatocarcinoma. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa 50 milioni di persone nel mondo vivano con un'infezione cronica da HCV, con oltre 1 milione di nuovi contagi ogni anno, la maggior parte dei quali associati all'uso di droghe per via endovenosa. L'era pre-sofosbuvir, l'interferone e i suoi limiti. Prima del 2013, la terapia standard per l'epatite C cronica si basava su una combinazione di interferone pegilato e ribavirina, somministrata per 24-48 settimane. Questa terapia era efficace in meno del 50% dei casi nei genotipi più difficili da trattare come il genotipo 1, il più diffuso in Europa e negli Stati Uniti, era aggravata da effetti collaterali severi e spesso debilitanti, e richiedeva iniezioni settimanali per quasi un anno. Molti pazienti interrompevano il trattamento prima del completamento a causa della scarsa tollerabilità. Per i pazienti con cirrosi avanzata, l'interferone era spesso controindicato. In sostanza, la cura esisteva ma funzionava in meno della metà dei casi e a un prezzo fisico altissimo. IL sofosbuvir, meccanismo d'azione e design razionale. Il sofosbuvir è un analogo nucleotidico inibitore della polimerasi NS5B del virus dell'epatite C. Questo enzima è responsabile della replicazione del genoma virale, copia il materiale genetico del virus per produrre nuove particelle infettive. Il sofosbuvir funziona come un falso mattone nella catena dell'RNA in costruzione. Una volta incorporato, blocca irreversibilmente la sintesi della catena, impedendo al virus di replicarsi. Il vantaggio cruciale rispetto all'interferone è la specificità. Il sofosbuvir bersaglia esclusivamente un enzima presente solo nel virus, senza interferire con le funzioni cellulari dell'organismo ospite, il che si traduce in un profilo di effetti collaterali radicalmente più favorevole. L'approvazione FDA e i risultati clinici. La FDA degli Stati Uniti approvò il sofosbuvir il 6 dicembre 2013, sulla base di 4 studi clinici di fase 3 che avevano coinvolto complessivamente più di 1000 pazienti. I risultati erano di una portata rivoluzionaria. In combinazione con altri antivirali ad azione diretta, il sofosbuvir otteneva tassi di risposta virologica sostenuta, equivalente a guarigione, superiori al 95% nei principali genotipi del virus, con trattamenti della durata di sole 8-12 settimane e con effetti collaterali minimi, per lo più limitati a lieve stanchezza e cefalea. Il potenziale di eradicazione globale. Con tassi di guarigione superiori al 95%, una durata breve, una tollerabilità eccellente e l'assenza di iniezioni, il sofosbuvir ha trasformato l'epatite C da malattia cronica incurabile a condizione guaribile. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha incluso i farmaci a base di sofosbuvir nell'elenco dei farmaci essenziali e ha lanciato una strategia globale con l'obiettivo di eliminare l'epatite C come problema di salute pubblica entro il 2030, il che significherebbe ridurre i nuovi contagi del 90% e la mortalità del 65% rispetto ai livelli del 2015. Diversi paesi hanno già avviato programmi nazionali di trattamento su larga scala che hanno ridotto drasticamente l'incidenza dell'infezione. Il problema dell'accesso, il costo del miracolo. Il rovescio della medaglia del sofosbuvir è stato il suo prezzo di lancio negli Stati Uniti, circa $84,000 per un ciclo di trattamento di 12 settimane, ovvero $1,000 a compressa. Questo prezzo ha scatenato un acceso dibattito etico e politico sul modello di finanziamento della ricerca farmaceutica e sulla compatibilità tra profitto aziendale e salute pubblica globale. Gilead Sciences sostenne che il prezzo rifletteva il costo reale della ricerca e sviluppo, mentre numerosi governi, medici e organizzazioni no profit sostennero che era una barriera insostenibile all'accesso. Sotto pressione, l'azienda concesse licenze per la produzione di versioni generiche a basso costo per i paesi in via di sviluppo. Ma la disparità di accesso tra il mondo ricco e quello povero rimane una delle principali sfide per il raggiungimento degli obiettivi di eradicazione globale. IELTS of Ospiover è l'esempio più fulgido di ciò che il design razionale dei farmaci può ottenere quando la scienza di base, la chimica farmaceutica e la biologia molecolare convergono verso un bersaglio preciso. Ha dimostrato che le malattie virali croniche, un tempo considerate condanne a vita, possono essere sconfitte con terapie brevi e ben tollerate. La sua eredità più importante non è solo medica ma culturale. Ha posto le fondamenta per un approccio simile ad altre infezioni virali croniche, dall'epatite B all'HIV, aprendo una nuova era nella storia della farmacologia antivirale. Speriamo che questi argomenti ti aiutino a guardare il mondo con occhi nuovi. Continuiamo su microsmeta.com.
The Martian, 2015 e l'ingegneria della sopravvivenza. The Martian di Ridley Scott è molto più di un film di fantascienza. È un tributo alla scienza applicata. Ogni dettaglio, dalla botanica su Marte alla meccanica orbitale, fu sviluppato con la NASA per garantire un realismo senza precedenti nella storia del cinema. Un film costruito sulla scienza vera. Quando nel 2015 Ridley Scott decise di portare sullo schermo il romanzo di Andy Weir, aveva già in mente qualcosa di raro nel cinema di fantascienza. Un film in cui ogni problema fosse risolto attraverso la scienza reale, non attraverso miracoli narrativi. La produzione stabilì una collaborazione diretta e continua con la NASA, non solo per ottenere l'approvazione tecnica dei dettagli, ma per avere accesso a ingegneri, astronauti e scienziati come consulenti attivi durante le riprese. Il risultato fu un set in cui i tecnici controllarono ogni elemento, dall'architettura dell'habitat marziano alle tute spaziali, dai sistemi di supporto vitale ai pannelli solari, per garantire la massima coerenza con i progetti reali delle future missioni umane su Marte. La botanica su Marte, coltivare patate nel vuoto. La scena più celebre del film, Mark Watney che coltiva patate nell'habitat marziano, è molto più di un espediente narrativo. È botanica applicata con una precisione che ha sorpreso persino gli agronomi della NASA. Watney utilizza i propri escrementi come fertilizzante ricco di azoto. Ricava acqua bruciando idrazina del carburante miscelata con ossigeno. E sfrutta il suolo marziano come substrato inerte. Gli esperti hanno confermato che il processo di base è teoricamente corretto. Il suolo di Marte, sebbene tossico per la presenza di perclorati, potrebbe in linea di principio supportare la crescita di piante dopo un adeguato trattamento chimico. Il film stimolò un dibattito scientifico reale su come produrre cibo durante missioni spaziali di lunga durata. Chimica e astrodinamica al servizio della trama. Ogni problema di sopravvivenza che Watney affronta è risolto attraverso principi scientifici verificabili. La produzione dell'acqua per elettrolisi dell'idrazina, la gestione dell'atmosfera nell'habitat attraverso la combustione controllata, i calcoli di percorso per raggiungere il sito di atterraggio del rover Pathfinder, tutto è basato su fisica e chimica reali. La sequenza del salvataggio orbitale finale è particolarmente notevole, ogni manovra di spinta. Ogni calcolo della velocità relativa tra la navicella Hermes e il modulo di ascesa marziano segue le leggi della meccanica celeste kepleriana. Il consulente scientifico principale del film dichiarò che il margine di errore rispetto alla fisica reale è inferiore a quello di quasi qualsiasi altro film di fantascienza mai prodotto. Il deserto del Wadi Rum come paesaggio marziano. Le riprese delle sequenze in esterno su Marte furono realizzate nel deserto del Wadi Rum, in Giordania, scelto per la straordinaria somiglianza della sua geologia con le immagini dei rover marziani. Ma la trasformazione fu completata in post-produzione attraverso una complessa operazione di color grading basata sui dati spettroscopici reali della luce solare su Marte. I dati della missione Mars Reconnaissance Orbiter e dei rover Curiosity e Opportunity furono utilizzati per calibrare con precisione la tonalità rossastra del cielo e la qualità della luce diffusa. Il risultato è un paesaggio che scienziati ed ingegneri della NASA hanno descritto come la rappresentazione visiva più fedele di Marte mai apparsa in un film di intrattenimento. L'impatto culturale e il rapporto tra cinema e scienza. The Martian ebbe un effetto concreto e misurabile sull'interesse pubblico per la scienza e l'esplorazione spaziale. Nei mesi successivi all'uscita del film, la NASA registrò un picco significativo nelle candidature al programma astronauta e nelle iscrizioni alle facoltà scientifiche e ingegneristiche nelle università americane. Il film fu proiettato dal Dipartimento di Stato americano come esempio di soft power scientifico. La collaborazione tra Hollywood e l'Agenzia Spaziale inaugurò un nuovo modello di partnership creativa, replicato poi in numerose produzioni successive. Il film dimostrò che l'accuratezza scientifica non è un ostacolo alla tensione narrativa, ma può esserne il motore più potente. premi, riconoscimenti e il dibattito sulla fantascienza dura. Il film incassò oltre 630 milioni di dollari al botteghino mondiale con un budget di circa 108 milioni, diventando uno dei maggiori successi commerciali di Ridley Scott. Ricevette 7 candidature ai premi Oscar, tra cui miglior film, e vinse 2 Golden Globe. La classificazione come commedia da parte dei Golden Globe suscitò discussioni animate tra i critici, ma rifletteva il tono irriverente e ottimista del protagonista. Nel dibattito accademico sulla fantascienza, The Martian è diventato il caso di studio paradigmatico della cosiddetta hard science fiction. Narrativa in cui la plausibilità scientifica non è un accessorio ma il principio strutturale della storia. The Martian resta uno dei pochi film di fantascienza ad aver guadagnato il rispetto incondizionato della comunità scientifica e quello del grande pubblico contemporaneamente. Il suo messaggio più profondo non è tecnologico ma filosofico. Di fronte all'impossibile, la risposta dell'essere umano è risolvere un problema alla volta. In questo senso, il film di Scott non è solo un tributo alla scienza applicata, ma una dichiarazione di fede nel metodo scientifico come strumento di sopravvivenza e di speranza per l'intera specie umana.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!